Ed eccoci qui su Poptastic, siamo tornati dopo ben 2 settimane, qui come sempre.
Ciao ragazzi!
Ciao a tutti, sono Mario, come al solito, sempre qui alla guida di questo meraviglioso viaggio astrale. E con me c'è la mia copilota, mia favolosa
ragazzi,
regista,
sono Cinzia! Che bello, mi hai presentato mentre io mi presentavo, quindi è venuto un coro di Cinzia, bellissimo.
È un'armonizzazione favolosa proprio.
Il mio egocentrismo è perfetto in questo momento.
Vabbè, ma ci piace questo egocentrismo, perché qui siamo un po' tutti egocentrici,
devo
essere
sincero.
Esatto,
se no non saremo
io
in
primis,
radio.
Capito?
Dai, ci
siamo
sta,
un po'
ragazzi.
Tutti... prime donne. E allora, niente, che dire, vi sarete chiesti perché, insomma, non ci siamo stati in questo periodo. Allora, posso dire che, insomma, la puntata di 2 settimane fa non c'è stata per un motivo che essenzialmente è legato a questa puntata qui.
Cioè, tu mi stai dicendo che hai fatto un viaggio astrale per cui la puntata scorsa in realtà non c'era, però
esatto.
Era per questa puntata qui, quindi
praticamente
tu...
sì.
Ma ti stai parando un pochino, vero?
Sì e no. Sì e no. E no, che dire, come forse avete ben capito, insomma, sono uno che ama viaggiare con la mente, con il corpo, ovunque, e 2 settimane fa ho avuto modo di andare veramente in una delle città più belle del mondo, che è Parigi.
Parigi.
E, esatto, sono andata a Parigi e ho avuto modo di vedere la band che, insomma, è protagonista della puntata monografica
di oggi.
Mamma
mia, ragazzi, vi mancava la suspense.
Vi mancava, è vero, questa suspense. Dai, dite la verità, forza.
Infatti.
Perché, allora, diciamo che sono abbastanza emozionato, perché a parte che si tratta praticamente della mia band preferita.
Ah, roba grossa.
In assoluto. Ma poi, cioè, è la prima puntata che facciamo su una band, qui su Poptastic, in effetti. E devo dire la verità, vi voglio spoilerare questa cosa. La prima puntata monografica su una voce maschile.
Ah, aspetta, maschile?
Visto?
Cioè, tu che mi hai portato tutte le artiste donne,
sì.
Adesso mi porti una voce maschile?
Esattamente. Oggi...
Raga, vuol dire che oggi è proprio pesante, cioè nel senso oggi è puntatone.
Oggi è un puntatone su una delle band più forti dell'ultimo periodo.
Ma ce le ascoltiamo, ci dici come si chiamano, fai fare
allora,
qualcosa?
Allora, io ve li comincio a introdurre un po'. Diciamo che la particolarità di questa band attualmente è che è formata da un solo membro.
Una band con un solo
una
membro.
Band formata da un solo membro, esattamente. Non è sempre stato così, però che dire, al momento sono una delle band più forti comunque nel panorama della musica pop. Nonostante ciò, loro hanno quasi 15 anni di carriera e oggi appunto attueremo una, come potremmo dire, retrospettiva alla scoperta della carriera di questa meravigliosa band. Loro sono i Panic at the Disco e questa è I Write Scenes, Not Tragedies.
As I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no, I can't help but to hear in exchanging of words. What a beautiful wedding! What a beautiful wedding, says a bridesmaid to a waiter.
Yes, but what a shame! What a shame, the poor groom's bride is a whore.
I chime in with a haven't you people ever heard of closing a goddamn door? No, it's much better to face these kinds of things with a sense of poison rationality. I shine in. Haven't you people ever heard of closing a goddamn door? No, much better to face these kinds of things with a sense of...
Well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne. Our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne, pour the champagne. I chime in with the haven't you people ever heard of
Questa era I Write Sins Not Tragedies e qui con noi i Panic at the Disco, sempre su Poptastic.
Sì, ma sono proprio qua in studio, raga, voi non avete idea, ce l'ho accanto a me in questo momento.
Io ho proprio vicino a me Brandon Urie, ragazzi, aiuto.
Wow.
Cioè, ragazzi, non potete capire. Comunque, bando alle ciance, scherzi a parte. Ho deciso di fare questa puntata perché, come ho detto prima, appunto, i Panic at the Disco sono una delle mie band preferite e casualmente anche una delle band che sta andando di più nelle radio pop ultimamente, devo dire la verità. Ma come avevo detto prima, hanno una carriera abbastanza lunga già alle loro spalle e hanno avuto comunque una serie di cambi di line-up nel corso degli anni. Adesso, come dicevo prima, appunto, è rimasto solo un membro ufficiale nella band, che è il cantante, il magnifico, favoloso Brandon Urie. Però questa canzone che abbiamo appena ascoltato è del 2005, è tratta dal primo album che si chiama A Fever You Can Sweat Out e è stata appunto la loro prima hit, in effetti, a livello americano soprattutto, no? E all'epoca erano in quattro nel gruppo, c'era appunto Brandon Urie, c'era il chitarrista e allora principale autore dei pezzi Ryan Ross, c'era il primo bassista del gruppo, Brent Wilson, e il batterista storico che si chiama Spencer Smith. E questa è stata la formazione del loro primo album. E che dire, in effetti loro sono sempre stati famosi negli Stati Uniti, tant'è che con il video di questa canzone nel 2006 loro vinsero il premio per il Video of the Year ai Video Music Awards di MTV, battendo addirittura Christina Aguilera e Madonna, per dire.
Cioè, nel senso, una voce maschile ha vinto su due ragazze. No, io volevo sottolineare questa cosa perché ricordiamo questo programma.
No, ma poi, cioè, soprattutto in un contesto come i VMA, dove esatto, letteralmente nomi come Madonna e Christina Aguilera hanno regalato momenti iconici. Wow, cioè, sono
Madonna.
Christina. E niente, cosa curiosa di questa band è che, tra l'altro, loro sono sotto contratto con la label di uno dei membri dei Fall Out Boy, di Pete Wentz. Sono sotto contratto con la Decaydance di Fall Out Boy, che tra l'altro è amico personale di Brandon Urie.
E compare, insomma.
Sì, sono compari loro. Tra l'altro, praticamente in alcuni tour, nel Save Rock and Roll Tour dei Fall Out Boy, i Panic at the Disco hanno fatto come artisti d'apertura. E mi pare nel tour del 2011, forse, sì, dei Panic at the Disco, il cantante dei Fall Out Boy, aiutami Cinzia, come si chiama? Mi sfugge il nome. Patrick Stump, che all'epoca...
Te lo stavo proprio per dire, cioè, nel senso, tu mi hai anticipato di un attimo, vabbè.
Patrick Stump, che all'epoca stava promuovendo il suo disco da solista, appunto, fece da artista d'apertura per i Panic. Ma adesso andiamo avanti con la nostra retrospettiva sulla discografia del gruppo e andiamo a sentire il primo singolo del loro secondo album, che è uscito nel 2008.
Sì, però aspetta, lui ha detto andiamo a sentire, ma prima che lo ascoltiamo, raga,
ci vorrà un po' perché lo
che la suspense, no? Bla bla, sì vai
tranquilli che non vi farà aspettare tanto. Comunque parliamo di questo appunto primo singolo dell'album Pretty Odd, uscito nel 2008, che anzitutto vide il primo cambio di lineup del gruppo, perché appunto il primo bassista Brent Wilson abbandonò il gruppo nel bel mezzo del tour precedente a quest'album e fu sostituito da un nuovo bassista che si chiama John Walker. E praticamente insieme a John Walker i Panic at the Disco cambiarono completamente sound rispetto a quello del primo album, no? Svilupparono un sound ispirato comunque alla musica rock degli anni 60.
E qui mi piace, raga, qui mi piace,
che a te piacerà un sacco.
Io entro qui con il rock.
Quest'album in effetti si chiama, come ho detto prima, Pretty Odd. È palesemente ispirato appunto alle atmosfere molto psichedeliche del rock degli anni 60 e appunto in un certo senso andava un po' a fare contrasto con il sound iniziale del gruppo, che era palesemente pop punk anni 2000, nonostante comunque le varie influenze baroque pop e techno in alcune tracce del primo album. Ma comunque adesso vi facciamo ascoltare questa canzone e niente, questa è Nine in the Afternoon.
The end of the world, back to the street where we began, feeling
Sarà Nine in the Afternoon, Panic at the Disco, sempre qui su Poptastic. E allora, insomma, come potete vedere, come potete sentire, c'è stato un vero e proprio cambio di sound comunque all'album di I Write Scenes Not Tragedies e questo Pretty Odd. E
sinceramente ci è piaciuto, cioè a me è piaciuto.
A te è piaciuto, sì, in effetti, conoscendo i tuoi gusti. E che dire, io leggendo comunque, come posso dire, le varie testate di critica musicale, leggevo che comunque cosa si diceva nel 2008 di quest'album, che in effetti in quel periodo i Panic at the Disco erano diventati uno dei più rari esempi di rock oriented pop band, praticamente, che praticamente erano uno dei pochi esempi di band pop orientata a un sound effettivamente influenzato dalla musica rock.
Esatto.
C'è da dire però Bellissimo. Che appunto queste svolte musicali non fecero particolarmente contenti alcuni componenti del gruppo. Primo tra tutti sicuramente Brandon Urie.
Ma cosa? Ma non ha capito niente, ma sei bravissimo. No,
lasciami stare Brandon, lasciami stare
ma
Brandon.
Ma scusa, mi fa questo commento così con una canzone di questo tipo? Ma stiamo
no,
scherzando?
No, ma effettivamente questa è una delle, penso sia, sì, in effetti è l'unica canzone di quest'album che lui ancora fa dal vivo,
ecco,
praticamente.
Quindi gli piace, cioè ci ha ripensato, raga,
lui
basta.
Ha detto essenzialmente che, o meglio, lui e Spencer Smith avevano fatto capire che non era esattamente quella la direzione musicale che volevano prendere con gli album successivi. E questa cosa, in effetti, nel 2009 portò alla fuoriuscita del gruppo di Ryan Ross e John Walker, quindi di chitarrista e bassista originale del gruppo, che erano gli autori principali. E per questo motivo, per il terzo album, Brandon Urie, oltre a dover essere appunto cantante, come posso dire,
autore
appunto della parte di alcune parti musicali, comunque dei brani, è dovuto diventare anche autore dei testi.
Non tutto fare, raga.
E in effetti sì, perché se poi vedi gli ultimi due album dove lui in effetti è rimasto da solo, lui ha crediti di scrittura, ha suonato comunque la maggior parte degli strumenti degli ultimi due album. Letteralmente Brandon Urie penso sia veramente una delle persone più sfigate dell'industria musicale, praticamente. E comunque con questo terzo album, dove appunto erano rimasti comunque lui e il batterista Spencer Smith, diciamo che c'è stato una sorta di, come potremmo dire, ritorno alle origini, ma allo stesso tempo anche una scoperta del futuro sound della band. E questo lo possiamo vedere nella prossima canzone, che adesso vi faremo sentire.
Ah, proprio adesso. Per una volta la sentiamo adesso.
Esatto,
adesso.
E questa è The Ballad of Mona Lisa.
For a lonely spirit. and call it desperation. Another dollar, another day. And if she had the proper words to say, she would tell him. But she'd have nothing left to sell him.
Eccoci qui di nuovo su Poptastic. Questa era The Ballad of Mona Lisa. E niente, praticamente Cinzia mi ha quasi preso in uno dei miei momenti scazzo in cui letteralmente stavo cantando The Ballad of Mona Lisa. L'unico problema qual è qui è che fondamentalmente, cioè, Brandon Urie è talmente bravo come vocalist che veramente io ogni volta che provo a cantare una sua canzone mi sento in imbarazzo. Perché
ma sai perché ti senti in imbarazzo? Perché ce l'abbiamo qui in studio, quindi ti ascoltavano.
Hi Brandon, hi, you're amazing. E no, e comunque, che dire, poi, cioè, quando appunto li ho visti live, io, insomma, sapevo cosa aspettarmi, sapevo di aspettarmi comunque letteralmente uno dei concerti più belli della mia vita, ma non mi aspettavo
Così tanto. Okay.
Cioè, letteralmente Brandon Urie è, non lo so, credo veramente la miglior voce maschile che io abbia sentito, perché ha uno strumento di, non lo so, di una versatilità, una tecnica vocale, di un'estensione incredibile, ed è, non lo so, e poi è un personaggio, cioè sul palco veramente è divertentissimo, carinissimo con i fan.
Smettila di fangirlare,
scusami, perdonami.
Sì, serio,
perdonami.
Sei un programma di musica, basta.
Sì, è un programma di musica pop, tesoro, però.
Lo so, però lo so. Non puoi essere troppo di parte, perché partire dal presupposto che gli autori di cui parli ti piacciono.
Lo so, è vero, hai ragione. Dai, e comunque volevo sottolineare una cosa. Trovo in effetti molto curioso come una band che, diciamo, parte dal un background abbastanza alternativo, insomma, trovo molto curioso come, come posso dire, che sia diventata, sì, una delle... dei più grandi act della musica pop attuale, in effetti. Mm-hmm. È veramente...
approvo, innanzitutto.
Veramente forte, veramente forte, veramente curiosa come... come situazione, no? E soprattutto sono molto contento perché comunque hanno un sound che è diverso da tutto il resto che appunto va in radio attualmente, se vai a vedere, no? Ma bando alle ciance, proseguiamo la nostra retrospettiva e andiamo al, all'album del 2013. Precedente album, mi sono scordato di dirlo, si chiamava Vices and Virtue del 2011 ed è appunto l'album da cui è tratta l'ultima canzone che abbiamo sentita, sentito. The Ballad of Mona Lisa. Mm-hmm. Mentre per il prossimo album, scritto nel 2013, abbiamo un ennesimo cambio di line-up.
Giustamente.
Giustamente, no? Solo che qui praticamente non si tratta del... non andremo a parlare dell'uscita di alcun membro della band, ma dell'aggiunta di un nuovo membro.
Questa è una cosa...
Perché praticamente per questo album alle registrazioni si unì il loro bassista turnista dell'epoca, che si chiama Dallon Weekes, che appunto registrò questo quarto album della band insieme a Brandon e Spencer. E che dire, si tratta secondo me di uno degli album più iconici del gruppo in assoluto, e si chiama Too Weird to Live, Too Rare to Die. E da quest'album comunque vediamo che sono stati estratti una serie di singoli molto famosi, tra i più famosi comunque del gruppo. Citiamo, ecco, la famosissima This Is Gospel, che credo che molti conosceranno.
E se non la conoscete, andatela
a sentirla. Because, guys, you're not gonna regret it.
Comunque, dopo questa raccomandazione con
in inglese, come
esatto,
al mio solito,
raga, infatti, cioè, non potete rifiutarvi.
No, mai. E io però a questo punto direi di far sentire
l'ascoltiamo?
Appunto, sì, il primo singolo di quest'album, che si chiama però Miss Jackson. Era Miss Jackson qui su Poptastic e continuiamo con la nostra puntata sui nostri fantastici Panic at the Disco. E molti credo che avranno colto la citazione che appunto è contenuta in questa canzone, che appunto dice Miss Jackson, are you nasty? Tu, Cinzia, l'hai colta?
No.
No? No, allora, essenzialmente questa è la citazione di un brano di Janet Jackson degli anni Ottanta, che appunto si chiama Nasty, dove lei appunto si presentava dicendo I'm Janet, Miss Jackson is your nasty, praticamente, diceva in questo brano. E essenzialmente, diciamo, questa sarà un po' l'ispirazione di Brandon Urie per scrivere questa canzone. Canzone che però originariamente conteneva il campionamento di un brano di un'altra artista femminile.
Ovvero
Fiona Apple. Praticamente questa canzone
Apple? Non, sì. Non, cos'è, un product placement?
No, Fiona Apple, non so se ti ricordi Criminal, pezzo
sì,
degli
sì,
anni 90,
sì,
no?
Sì, lo ricordo, dai.
E praticamente questa canzone, inizialmente Miss Jackson, si chiamava Bad Apple, proprio in riferimento a Fiona Apple e al brano che appunto campionava, che si chiamava Every Single Night. Però diciamo che appunto ci fu un problema dal punto di vista della, dell'approvazione comunque di questo brano, perché a quanto pare Fiona Apple, dopo aver sentito la demo della canzone, decise di negare il diritto di sampling a Brandon Urie e ai Panic at the Disco,
per sottolineare quanto lui fosse uno dei più artisti più sfigati della storia della musica pop.
Tra l'altro lui comunque disse di esserci rimasto male, ma di apprezzare maggiormente questo comunque approccio, l'approccio finale al brano che ha avuto la band, se vai a vedere, che in effetti nel 2013 negli Stati Uniti ebbe parecchio successo con questa canzone. Quindi Fiona, ci dispiace, ti sei
rovinata da sola.
Sì, ti sei persa tante di quelle royalties che, ciao bella. E niente, io direi di continuare e andiamo avanti sempre con un brano di quest'album. Un brano, devo dire la verità, è letteralmente un fan favorite dagli ammiratori dei Panic at the Disco. E non ve lo facciamo ascoltare subito perché, che dire...
Ero già pronta lì a lanciarlo, raga, invece.
Voglio solo dire una cosa, essenzialmente questo è un brano che nel corso degli anni è diventato un vero e proprio inno per la comunità LGBT. Infatti quando sono andata a vedere il concerto a Parigi vedevo tanti ragazzi e ragazze che avevano in mano bandiere comunque dell'orgoglio del Pride e quant'altro, che appunto durante questa canzone venivano lanciate sul palco e praticamente che cosa faceva Brandon Urie? Le prendeva tutte quante e le indossava.
Ma bellissimo.
E... però insomma la genesi di questa canzone è abbastanza particolare, ma io direi di farvela sentire e poi ve lo racconto.
L'ascoltiamo?
Quindi, sì, questa è Girls, Girls, Boys.
Change your mind, you know where I am. Now if you change your mind, you know where I am.
con Girls, Girls, Boys. Questi erano i Panic at the Disco e voi siete su Poptastic. E dunque, come dicevo, in effetti questa è una delle canzoni preferite dal fandom dei Panic at the Disco. È un inno LGBTQ, ma non nasce come tale, perché effettivamente, cosa ha detto Brandon Urie? Che questa sua canzone era ispirata dal suo primo threesome.
Scusa?
Sì, esattamente, dalla sua prima relazione a tre, dove praticamente...
Ah, ecco che sia Girls, Girls...
Esatto,
boy.
Dove praticamente lui ha raccontato di essersi trovato in questa situazione quando era adolescente, dove in poche parole aveva una relazione, come dire, no strings attached, con una ragazza che era fidanzata con un'altra ragazza, quindi praticamente...
Vabbè.
Era tutta una cosa molto particolare.
Diventiamo non politically correct anche su questo programma.
Esatto, vabbè, lo siamo mai stati in realtà?
No,
è vero.
Ma
è
forse
vero,
comincio a pensare che sia un problema mio, perché tutti i miei programmi non lo sono.
Sì, forse la tua influenza. You're a bad influence.
I'm sorry, my friend.
Oh my God.
My friend.
My friend, my dear friend. E no, e in effetti, che dire, questo è un tema abbastanza particolare comunque dal punto di vista della discografia dei Panic, e che è in effetti permeata dal songwriting di Brandon Urie, che a sua volta è influenzato comunque dal suo background personale. Questo credo che molti dei fan lo sappiano, lui viene da una famiglia di fede mormone praticamente, anche se lui non ha abbandonato comunque anni fa questo credo, no?
Aspetta, ma è un tipo di credo tipo molto restrittivo? Cioè, io non sono abbastanza ignorante su questo.
Beh, i mormoni in effetti sono un credo protestante molto diffuso negli Stati Uniti, e in effetti, come posso dire, sono molto rigidi per quanto riguarda determinati aspetti. Praticamente lui più volte ha detto che sin da quando era ragazzino sentiva di non appartenere a... come ti posso dire, a questo credo praticamente, tant'è che molte volte andava a raccontare, diciamo, le sue malefatte ai genitori, che rimanevano delusissimi. Diceva, ho spacciato marijuana, ho fatto sesso con due ragazze, così per esempio, no? Ho avuto esperienze con vari ragazzi, perché tra l'altro Brandon ha detto più volte che Girls, Girls, Boys è ispirata anche alle esperienze che lui ha avuto con... persone del suo stesso sesso, praticamente. Tant'è che alla fine lui ha fatto capire di essere pansessuale, nonostante sia appunto sposato con una donna da 6 anni, con Sarah. Sarah Urie. E comunque, come dicevo prima, il songwriting di Brandon Urie caratterizza molto la discografia dei Panic at the Disco, e il suo background religioso è, come posso dire, presente in moltissime delle sue canzoni, soprattutto in quelle dei suoi ultimi due album. Ultimi due album che lui appunto ha registrato da solista, pur mantenendo comunque il
da
nome
solista
Panic at the
Disco. Solo proprio sfigato sempre
solo.
Lì
esattamente. E quindi io direi di cominciare a farvi sentire il primo singolo del penultimo album, che si chiama appunto Hallelujah.
Can't stop shaking me back. stand up, sing hallelujah. Hallelujah. Show praise with your body, stand up, sing.
Ed eccoci qui di nuovo su Poptastic. Questa è Hallelujah.
Ma le stavate battendo le mani? No, perché io le stavo battendo potentemente pure.
No, infatti io... Vi ricordate quello che avevo detto nella scorsa puntata? Ovvero che praticamente io non mi fidavo delle persone che... Cioè non mi fido delle persone che non muovono le spalle quando ballano Shake It Up di Taylor Swift. Ok, io allo stesso modo non mi fido delle persone che praticamente quando ascoltano Hallelujah dei Panic at the Disco non battono le mani sul finale.
E l'hai detto con una velocità tale che proprio ti sei sentito molto importante.
Sì,
è proprio...
sì, sempre. No ragazzi, come potete vedere, cioè qui il viaggio astrale e il cazzeggio sono proprio all'ordine del giorno.
Ma proprio, cioè, benvenuti a Poptastic, non del mercoledì dalle 5
dalle
su www.radioyum.it.
L'artista sempre ragazzi, al bacio. E niente, questa come dicevo prima era appunto Hallelujah dal titolo... Come posso dire? Self-explanatory.
Esatto, quindi stai zitto, basta, prossima canzone.
Sì. Ah, e praticamente, come ho detto appunto, diciamo, è uno degli esempi di songwriting di Brandon Urie, come posso dire, particolarmente permeato da questo suo background religioso. E tra l'altro lui nella canzone All You Sinners Stand Up Sing Hallelujah, quando lui dice All You Sinners... fa riferimento ai suoi fan, perché lui appunto ama chiamare i suoi fan sinners, peccatori, proprio in riferimento comunque al fatto che in base a, come posso dire, la maggior parte delle dottrine cristiane in effetti tutti quanti sono peccatori, in poche parole, anche se lo sia relativamente, come sì, dice lui. E in effetti, come possiamo vedere nella prossima canzone, che è uno dei singoli tratti dall'ultimo album Pray for the Wicked, dal titolo appunto in tema con quello che abbiamo detto adesso, insomma proseguiamo sempre sulla stessa onda.
Ci piace.
Sempre sulla stessa onda di questo...
Ma la stiamo ascoltando o mi stai dicendo altre mille curiosità?
Ma sì, facciamogliela ascoltare.
Ma facciamola dai. Partire.
Tonight is my appraisal, 'cause I'm a hooker selling songs and my pimp's a record label. This world is full of demon stocks and bonds and Bible traders. So I do the deed, get up and leave, a climber and a sadist, yeah. Are you ready for the sequel? Ain't ready for the latest in the garden of evil. I'm gonna be the greatest in a golden cathedral. I'll be praying for the faithless. Phonies, then they celebrate my medals or they wanna take my trophies. Some are loyal soldiers while these other thorns are rosy. And if you never know who you can trust, then trust me, you'll be lonely. Oh, are you ready for the sequel? Ain't ready for the latest in the garden of evil. I'm gonna be the greatest in a golden cathedral. Things coming up, faces, faces. If it's a dream,
era Hey Look Ma, I Made It dall'album Pray for the Wicked dei Panic at the Disco. E appunto, come stavo iniziando ad anticiparvi prima, quest'album che appunto ha questo titolo che è Pray for the Wicked è estremamente permeato dal background religioso comunque della famiglia di Brandon Urie. E vediamo che appunto Pray for the Wicked, ovvero il titolo del disco stesso, è tratto da, dalla frase, da una frase di una delle canzoni dell'album, che è Say Amen, che dice I pray for the wicked on the weekend. In poche parole, come possiamo vedere, questo background mormone in un certo senso si torna sempre un po' a perseguitare la, questo povero Brandon.
Che
anche
in realtà capita ad un sacco di artisti o scrittori o quel che sia, che se hanno un background religioso così forte, soprattutto se non lo condividono, in realtà poi torna ed è sempre presente.
Esatto.
Come dire,
è vero.
Magari non lo vorrebbero far tornare, ma torna automaticamente.
Sì, come in effetti appunto c'è una canzone del quarto album di Too Rare to Live, Too Rare to Die, appunto il singolo di cui parlavamo prima, This is Gospel, che in effetti fa proprio riferimento a quello che i mormoni chiamano The Gospel, la verità assoluta, che in un certo senso funge da metafora, perché in poche parole loro con quel singolo e quell'album decisero di bruciare il gospel, in un certo senso, del bruciare la verità assoluta dei Panic at the Disco e reinventarsi da capo a livello di sound, che in effetti è una cosa che loro hanno fatto album dopo album. Anche appunto con quest'ultimo Pray for the Wicked abbiamo un sound che in effetti sì, è molto Panic at the Disco, ma allo stesso tempo è molto vintage, con tutte queste sezioni di fiati, e anche molto contemporaneo con tutti questi beat hip hop, questi synth.
È un po' la Bohemian Rhapsody dei Panic!
Esatto,
at the Disco.
Che comunque, tra l'altro, Bohemian Rhapsody, ora che me l'ha fatto pensare, è una canzone che loro fanno da anni, che loro hanno reinciso anche per la colonna sonora di Suicide Squad.
Pazzesco.
Tra l'altro l'hanno fatta anche a Parigi. E ragazzi,
tornato al concerto,
ragazzi, ma io vi voglio solo dire che vi giuro, l'ho sentita e mi è volata la parrucca.
Cosa?
Mi è volata nel gergo. Quando dici che ti è volata la parrucca, vuol dire che sei rimasto scioccato.
Ah, ok. Io dico I'm shooked.
Esatto, anche io dico I'm shooked. I was left bald, I want a refund for my wig. Nella serie voglio un rimborso per la mia parrucca, perché me l'hai fatta volare. E niente, siamo arrivati all'ultima canzone.
E quindi è finita la puntata? Mi stai dicendo?
È finita
questo?
La puntata, ma oggi, come l'altra volta, non finiremo assolutamente
in tristezza. Benissimo, dai. Yeah!
Perché questo è il momento che credo che un po' tutti stavano aspettando. Questa è...
Aspetta, tu per una volta ti sono io che ti blocco.
Che mi fermi.
Esatto, perché se è l'ultima canzone vuol dire che noi dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori
di fare il check dei profili, certo.
Esatto, check dei profili social. Instagram della radio, che ho la Radio Yulm, ma anche su Twitter, anche su Facebook siamo Radio Yulm, siamo sempre Radio Yulm, raga.
Esatto.
E poi dovete cercare i nostri profili personali.
A me il mio si chiama Little Black Swifty 13 con la chiocciola, oppure molto semplicemente cercate il nome Mario Pontecorvo
e ci siamo, mentre il mio è Cinzia Zoccali 11 o molto semplicemente cercate Cinzia Zoccali.
Esattamente.
E niente, quindi detto questo, noi ci salutiamo.
Ci salutiamo, ma come stavo per dire prima, ci salutiamo veramente con, non lo so, credo sia una delle
con stile.
Con stile, sì, e con una delle mie canzoni preferite del momento, ma soprattutto voglio dire.